Nel 1961 Hannah Arendt andò a seguire a Gerusalemme come corrispondente del New Yorker il processo contro Adolf Eichmann, uno dei comandanti dell'SS responsabile dell'organizzazione della cosiddetta soluzione finale, e scrisse per la prima volta la banalità del male. Ne ricavò poi un libro, uscito negli Stati Uniti nel 1963 e in Italia edito da Feltrinelli nel 1964, La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, un testo che scatenò polemiche violentissime. Sono passati 60 anni da quel libro, che insieme agli altri scritti dell'Arendt però rappresenta uno dei pilastri del pensiero del XX secolo, che è ancora di grande attualità. Ad Hannah Arendt è dedicato il dossier, lo dicevamo, di questa settimana, in cui cercheremo di conoscere meglio il significato e la portata storica di questa pensatrice tra storia e filosofia, sempre in movimento, la cui vita abbraccia un arco temporale significativo, 1906-1975, ovvero due guerre mondiali, i totalitarismi, i movimenti per i diritti civili, la disobbedienza civile. A tutte queste vicende Arendt partecipa in prima persona, continuamente sradicata. L'Arendt stessa ha sempre sottolineato la sua estraneità all'Accademia dei Filosofi. Ma chi è stata e cosa rappresenta ancora oggi Hannah Arendt? Ne parliamo con il primo ospite del nostro dossier, Luca Mori. Benvenuta ad Alphaville.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno, ricordiamo che lei è ricercatore in storia della filosofia nel Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa. Tra le sue pubblicazioni, Hannah Arendt, Filosofia e Politica dopo Auschwitz, pubblicato da Carocci nel 2023. Luca Mori, Hannah Arendt, poi da tutti chiamata Anna, è ebrea e nasce in Germania ad Hannover nel 1906. Quali sono gli eventi della sua biografia privata, le persone della sua famiglia che hanno maggiormente inciso sulla sua personalità e pensiero?
Sì, allora faccio una selezione perché ce ne sono tanti di eventi, e per quanto riguarda le persone direi che si può iniziare dalla madre. Hannah Arendt perde il padre quando è molto piccola e la madre l'affida poi anche alle nonne, la segue, e lei ricordava ad esempio in una sua intervista importante una cosa che l'aveva segnata. Sua madre a un certo punto le aveva detto che se a scuola sentiva delle offese o dei commenti denigratori nei confronti degli ebrei da parte dei professori, lei avrebbe dovuto rivolgersi alla madre e la madre se ne sarebbe occupata mandando lettere a chi di dovere. Se invece queste azioni denigratorie o queste offese derivavano dalle sue compagne o dai suoi compagni, doveva vedersela da sola, con autonomia anche nella capacità di difendersi, e questo, disse, le aveva dato la possibilità fin da ragazza di non sentirsi compromessa, di non sentire compromessa la propria dignità e di non avere un senso di inferiorità in quanto ebrea nei confronti degli altri, con anche l'esigenza di prendere parola in pubblico tra pari in maniera autonoma. Poi naturalmente ci sono figure importanti come quelle di Heidegger e Jaspers che la influenzano, e ci sono anche degli eventi che segnano decisamente la sua vita. Nel 1933, ad esempio, l'incendio del Reichstag a Berlino, quindi della sede del Parlamento, con l'arresto dei comunisti e poi la soppressione dei diritti costituzionali come la libertà di stampa ed opinione, la portano ad interessarsi sempre più di politica. Aveva già iniziato prima a interessarsene, ma da quel momento in poi, disse lei, non era stato più possibile mantenere l'indifferenza nei confronti delle questioni politiche, tant'è che lei a un certo punto inizia anche ad impegnarsi, e qui c'è un'altra persona importante, influente sulla sua vita, per un'organizzazione sionista tedesca guidata da Kurt Blumenfeld, anche se poi prenderà le distanze lei dal sionismo. In ogni caso inizia, diciamo, a cercare materiali per far circolare anche all'estero sempre più informazioni su quel che stava accadendo in Germania e sul modo in cui gli ebrei venivano rappresentati in Germania e su quel che stava accadendo. Poi è costretta a fuggire dalla Germania. Una persona importante nella sua vita è il suo primo marito, Gunther Stern, meglio noto come Gunther Anders, che è, diciamo, è suo marito dal 1929 al 1937. Poi lei sposerà un'altra persona molto importante nella sua vita, destinato a diventare molto importante, Heinrich Blücher, che aveva fatto parte del Partito Comunista Tedesco, era stato tra gli spartachisti di Rosa Luxemburg, e quindi diciamo sono persone con le quali lei è in costante contatto, non solo affettivo ma anche intellettuale, si alimentano a vicenda i loro pensieri e le loro attività con quell'idea proprio di un pensiero plurale che la Arendt teorizzava.
Ecco, Luca Mori, a proposito della sua formazione, Arendt è stata allieva di Husserl e Heidegger, si è laureata nel 1928 in filosofia con Jaspers. Qual è stata l'influenza di questi filosofi e in particolare di Heidegger? Le scrive nelle sue lettere di avere un debito teorico nei suoi confronti.
Esatto, nei confronti di Heidegger la posizione senz'altro è quella di riconoscimento di un forte debito teorico, lo si vede bene ad esempio quando lei scrive Vita Attiva, il saggio sulla condizione umana, è una delle sue opere principali, scrive ad Heidegger dicendo che per tutto quello che era accaduto non poteva dedicargli esplicitamente quest'opera e che in ogni caso quest'opera non avrebbe non sarebbe stata scritta senza le lezioni che lo stesso Heidegger aveva dato in Germania quando lei da ragazzo lo seguiva e quando lei da ragazza anche se ne innamorò. Poi lei dovette andare via dalla Germania e Heidegger invece divenne rettore e fece anche dei discorsi filo nazisti, almeno inizialmente, quando Hitler appunto aveva preso il potere. Comunque il debito nei confronti di Heidegger è proprio per il modo in cui Heidegger, in questo caso nell'opera Vita Attiva, diciamo, e per il modo in cui Heidegger invita a pensare l'azione umana senza farla ricadere nelle categorie, diciamo, della produzione, cioè distinguere ciò che l'uomo fa producendo oggetti e tecnologie da ciò che invece l'essere umano può essere agendo. Questa forte distinzione dei piani tra l'azione e la produzione per Arendt è cruciale per pensare proprio la natura degli esseri umani, anche se nei confronti di Heidegger fu critica subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, arrivò a definire la sua filosofia dell'esistenza come una filosofia piena di concetti mistici oscuri, dove si dava la rappresentazione dell'essere umano sostanzialmente come di una entità isolata che poteva riunirsi agli altri soltanto in nome del popolo o della terra, scritte per così dire con la P maiuscola, e qui di nuovo dei concetti mitici, quindi un rapporto ambiguo. Nei confronti di Jaspers invece, con il quale appunto discusse la sua tesi sull'amore in Agostino, c'è stato uno scambio di 40 anni di lettere e in lui lei vide invece il simbolo della capacità di rischiarare col pensiero la realtà e la condizione dell'essere umano. Con lui accenna ai suoi lavori su Socrate, ai suoi lavori su Kant e individua ad esempio come spunto da lui anche l'importanza di lavorare sul tema dell'humanitas, della dimensione dell'uomo nella sua complessità, diciamo, in una prospettiva diversa e per certi versi anche più ricca di quella heideggeriana.
Ecco, ci sono poi anche filosofi guida per Hannah Arendt, come Kant, Platone e Socrate. In cosa rappresentano una risorsa e in cosa un termine di riferimento critico?
Allora, direi di partire da Socrate. Per Hannah Arendt Socrate rappresenta il filosofo che dà l'esempio di cosa può voler dire vivere la dimensione politica nel senso dell'infra, cioè nel senso dello stare tra gli altri e del pensare con gli altri. Socrate, con la sua propensione al dialogo con gli altri, a partire da quelli che non la pensavano come lui, è l'esempio di ciò che attraverso il dialogo si può alimentare, ecco, fare circolare il vento del pensiero nella mente degli uomini che conversando tra loro riescono a assaggiare, per così dire, le proprie opinioni, accorgendosi di quel che non tiene nelle proprie opinioni e facendo una cosa estremamente importante per Hannah Arendt, l'esercizio del dubbio. L'idea, insomma, attraverso Socrate che tutti noi possiamo pensare meglio con la nostra testa, non da soli, ma insieme agli altri e grazie agli altri, anche quando gli altri la pensano diversamente da noi, anzi soprattutto quando la pensano diversamente tra noi, perché in questo modo le nostre opinioni e i nostri pregiudizi possono essere messi più fortemente alla prova. Platone è un punto di riferimento cruciale, ad esempio per il suo mito della caverna e per tutta la sua opera, perché è attraverso Platone anche che conosciamo tanto di Socrate e del modo in cui dialogava. Però nei confronti di Platone c'è però anche, come dire, un altro lato della medaglia. Platone per Arendt è un po' l'inizio anche della creazione di un abisso tra filosofia e politica, perché Socrate morì di democrazia, fu messo a morte dalla democrazia, e Platone in questo senso ha nei confronti della politica un atteggiamento diverso da quello socratico, perché la polis giusta che Platone immagina è una polis che sostanzialmente è partorita dalla testa di un filosofo, e quindi la pluralità degli esseri umani con appunto la possibilità dialogica di costruire un mondo insieme parlandone, come Socrate sembrava prospettare, rimane invece a questo punto oscurata dall'idea che debba essere il filosofo, anche eventualmente da solo o discutendo con una ristretta cerchia di colleghi filosofi, a dire come deve essere la polis giusta. C'è questa reductio ad unum della politica che per Arendt costituisce un gravissimo problema. E Kant invece costituisce un antidoto, diciamo, alla mossa platonica. Lei trova in Kant il recupero di un'idea che il pensiero debba essere un pensare largo, in cui ognuno di noi debba prendersi anche l'impegno di mettersi al posto degli altri nel pensare, e di nuovo la difesa dell'uso pubblico della ragione e dell'importanza di questo uso pubblico. Quindi Kant per Arendt è il passo più grande in filosofia politica dopo Socrate, proprio per questo recupero dell'apertura alla pluralità, per uscire dalla propria parzialità.
Per tornare alla sua vita, nel 1933 Hannah Arendt è costretta a lasciare la Germania con l'avanzare del nazismo perché è di famiglia ebraica. Prima va a Parigi, quindi emigra negli Stati Uniti, dove poi morirà nel 1975. L'evento centrale della sua vita è la scoperta dell'esistenza di Auschwitz nel 1943 e della macchina dello sterminio. Per Hannah Arendt questo è il più grande trauma, e scrive che sotto i suoi piedi si apre l'abisso. Capisce che servono nuove categorie di pensiero, introduce ad esempio la nozione di totalitarismo e il concetto della banalità del male. Quindi come Auschwitz influenza il suo pensiero, Luca Mori?
Sì, allora, fin da bambina Arendt era stata animata dal desiderio di comprendere, lo scrive lei stessa, e anche per questo aveva studiato filosofia. E Auschwitz diventa proprio invece un punto senza precedenti nella storia degli esseri umani, in cui sembra esclusa ogni possibilità di comprendere ciò che l'essere umano può fare di sé e ciò che lo anima, ciò che lo motiva. Auschwitz è la negazione più profonda della pluralità umana, è l'attuazione di un metodo industriale per uccidere decine di migliaia di persone ogni giorno in maniera distaccata e fredda, e in sostanza è il punto della storia che fa venire alla luce anche il fatto che le teorie filosofiche tradizionali non hanno elaborato categorie e concetti adatti per parlare di un fenomeno, di una vicenda di questo genere. E qui lei si distanzia e si distacca di chi prova a parlare del nazismo, ad esempio, utilizzando delle categorie tradizionali come quella di tirannide, di dittatura, di dispotismo. No, non basta. E per questo appunto Auschwitz la spinge a elaborare una teoria più complessa della forma di governo che ha potuto generare i campi di concentramento e di sterminio, e quindi inizia a parlare di totalitarismo, dandone, diciamo, una teorizzazione molto complessa. Ma Auschwitz non è un problema soltanto, diciamo, in relazione all'origine, spiegare come è stato possibile, ma è un problema anche in relazione al dopo Auschwitz, vale a dire, partendo dalla Germania ma anche in generale poi nel pianeta, come si può dare origine a qualcosa di nuovo in un luogo in cui è accaduto ciò che è accaduto ad Auschwitz. E questo tema del dare origine a qualcosa di nuovo è proprio il tema dove emerge il punto che dicevamo prima, l'importanza della pluralità, del mantenere la politica come apertura alla pluralità, la cosa che si vede storicamente nel modo migliore nelle rivoluzioni, come nella rivoluzione americana, nella rivoluzione francese, ma anche nei movimenti che poi attraversano gli anni 60 e gli anni 70. E qui Hannah Arendt, diciamo, dà esempi di analisi di nuovo molto complesse, tenendo presente sempre le specificità dei singoli eventi. E poi c'è la cosa che dicevate voi in apertura, il processo Eichmann, che lei segue proprio per vedere attraverso una persona, un protagonista di Auschwitz, come si poteva interpretare ciò che lì era accaduto. E lei appunto introduce questa idea della banalità del male, laddove nelle origini del totalitarismo aveva parlato della radicalità del male, e idea della banalità del male che contribuisce a far emergere poi tutta una serie di pesantissime critiche, prese di distanza da parte degli ebrei nei confronti del suo pensiero. In sostanza, il processo Eichmann fa pensare ad Hannah Arendt che anche tutto quel male appoggiato, diciamo, su individui che non erano diabolici o pienamente presi da una ideologia e da una volontà maligna, ma erano esseri umani che non erano più capaci e non sentivano più il bisogno di pensare. Ecco, questa è un po' l'idea. Naturalmente poi lei distingue tra gli psicopatici sadici che ci potevano essere ad Auschwitz e i funzionari che portavano avanti la loro operazione senza quel sadismo esplicito che in altri invece si intravedeva, ma proprio nel trattare di questi problemi, le zone grigie e nell'evitare di fare distinzioni nette tra il bianco e il nero, Hannah Arendt portò poi, dovette subire tutta una serie di critiche e anche fare per quanto possibile delle precisazioni sulla sua linea interpretativa di questo complesso fenomeno. Ma parlare di banalità del male non significa per lei banalizzare ciò che è accaduto, ma decifrarne in maniera complessa le radici psicologiche, anche proprio centrandole sul fatto che gli esseri umani possono diventare incapaci di pensare e quindi avere e portare ad azioni diaboliche che non si fondano, diciamo, su una diabolicità intrinseca della persona, ma su questa cosa che apparentemente sembrerebbe così inoffensiva e che invece può diventare così tragicamente distruttiva come l'incapacità di pensare.
Grazie davvero a Luca Mori, ricercatore in storia della filosofia nel Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa. Grazie ancora.
Grazie mille a voi.
Arrivederci.
Buona giornata.
E domani quindi un nuovo tassello, la riscoperta di Hannah Arendt con una nuova ospite, Simona Forti, sempre alle 12.05.